il vescovo. Guardando tutti voi, io mi metto lì perché sono un monaco. Lui dicesse: in verità vi dico, le prostitute e i peccatori vi precederanno nel regno dei cieli. Dico, il vescovo l'ha detta grossa, mi sono fatto monaco, insomma, che proprio le prostitute mi vadano davanti, ho cercato di stare alla larga, adesso mi sorpasseranno tutte. Però è così, perché Gesù non è che dicesse che le prostitute sono meglio di me? Ma vedete, una prostituta, proprio per il mestiere che fa, soprattutto se vista, vorrebbe dentro di sé cambiare vita e sovente si sente disprezzata. In quella condizione è capace di chiedere perdono a Dio. Noi credenti che abbiamo questa patina di rispetto di tutti, sì, proprio peccatori non lo siamo, ma sì, qualcosina, ma alla fin fine siamo onesti, abbiamo mai ammazzato nessuno. Vedete le difficoltà, perché la confessione è in difficoltà? Perché più nessuno ci crede di aver peccato. La colpa è anche della Chiesa, che ha inventato tutte le sorte dei peccati che erano peccatucci e ha trascurato i peccati più grossi. Questa è la verità. Per cui la gente non vuol più saperne dei peccati. Ma quando la scorsa settimana un imprenditore italiano ha detto con tranquillità alla televisione che lui riceve all'anno come stipendio dall'azienda 420 milioni di euro, esattamente come 7.000 dei suoi operai. Ma c'è qualcuno che gli ha detto che lui è un ladro e che lui è un peccatore e che gli ha detto che quella ricchezza è maledetta? Invece, se uno portava i pantaloncini troppo corti, era già peccato mortale. Queste cose le abbiamo vissute, per cui attualmente facciamo i peccati senza sapere che sono peccati grossi. Rubiamo a chi lavora, ma insomma, poi investiamo. Ma intanto gli altri hanno fame e non guadagnano la giusta mercede. Lavoriamo a fare le armi, poi ci sono le guerre, le vendiamo. Ma intanto... Cioè, vedete, i peccati noi li facciamo e noi dobbiamo avere il coraggio di vedere alla fine della giornata ognuno con le sue forze i peccati che ha fatto. Dei peccati semplici con la lingua. Gesù ha detto che se uno dice al fratello un aggettivo brutto è già degno della Gehenna. Alzi la mano chi non ha detto una parola negativa verso suo fratello. Se lo trovo, viene qui, cerco di pigliarlo dietro, che mi porti in paradiso, perché io le ho dette e vado nella Gehenna. Gesù ha detto basta aver guardato la donna di altri con desiderio in cuor suo che si adulteri. Madonna, quanti adulteri. Cioè, i peccati ci sono, poi magari uno non è adultero perché non ce la fa, perché ha vergogna, ma se lui desidera sempre e continua ad andare a cercare le donnine per vederne poi un pezzo plastificato e sogna, ma scusate, elevo il cappello a uno che la fa, almeno ha il coraggio di quello che lui pensa. Peccati, noi pecchiamo in mille maniere. Mille, e dobbiamo pigliarne atto e dire al Signore: guarda, sono un peccatore, ti dico che cerco di non fare il peccato, poi ci cado. Quanti sentimenti di inimicizia abbiamo quando non guardiamo le persone, che distogliamo lo sguardo da loro perché sentiamo che ci sono nemiche. Questi sono i peccati quotidiani. Allora, il problema è proprio questo, non sentirci giusti. Gesù l'ha detto all'inizio, non i sani hanno bisogno dei malati. Non sono venuto per i giusti ma per i peccatori. Guardate che queste frasi sono tutte forti. Gesù ha detto, se uno non si sente peccatore, non ha bisogno di me, io mi ritraggo. Io con lui ho niente a che fare, ma se uno si sente peccatore, io come Dio misericordioso mi chino davanti a lui. Questo è davvero la giustizia cristiana, che ha misericordia dentro. Invece noi uomini mettiamo la giustizia e poi la misericordia. Prima diciamo la giustizia deve regnare. Poi magari perdoniamo che in Dio, vi ho detto prima, notate che nel nome di Dio non c'è giusto. Ve l'ho detto, Adonai, Adonai, El Rahum Velun. Poi si continua, lento all'ira e ricco di misericordia o di amore. Ma la giustizia di Dio non è la nostra. Il problema è che noi dobbiamo metterci e avere lo sguardo di Dio sulle cose. Ma è vero che la misericordia ci scandalizza. Ci scandalizza. Abbiamo paura e poi diciamo non è giusto. Vedete anche quando, sempre nel capitolo 18 di Luca che abbiamo visto stasera, tutto nasce anche poi da una parola di Pietro. Perché? Mi sto riferendo al 18, scusate, di Matteo. Tutto nasce da una parola di Pietro. Gli ebrei dicevano, se uno pecca tre volte lo perdoni. La prima, la seconda, la terza, poi basta. Pietro, che voi sapete com'è, insomma, poverino, è per questo che Gesù l'ha messo a capo della Chiesa. Non ha messo un'altra persona perché capiva che gli altri fanno danno. Quando sono severi e intransigenti, teneteli da un'altra parte, non metteteli mai a capo, voi sorelle, mai a capo di congregazione, vi raccomando. Quando votate, mettete la suora più misericordiosa, non la più intelligente, non la più intransigente, non la più santa. Lo diceva anche Teresa d'Avila, meglio una superiora misericordiosa che una intelligente. State attenti. Imparate. Pietro, lui dice, stando con Gesù, beh, secondo la legge ebraica tre volte. Allora dice Gesù, senti, stando con te ho capito, fino a sette volte? E Gesù gli dice, non ti dico fino a sette volte, ma 70 volte 7, cioè sempre. Guardate dove è andato a finire il diritto canonico giudaico delle tre volte, 70 volte 7. E la misericordia noi ci scandalizza. Io vorrei che voi pensate nelle famiglie quanto è difficile la misericordia. Io mi inchino, sapete, davanti a voi, perché noi, certo, anche noi dobbiamo usarla in comunità, ma alla fin fine voi fate una vita molto più dura di noi celibi, perché vivete tutti insieme una vita, una donna con un uomo e un uomo con una donna. Oggi con crescite differenti dovete tendere alla sinfonia, dovete non diventare estranei. Prima c'è l'innamoramento che passa tutto, poi dopo un po' l'innamoramento se ne va. Poi prima c'è anche l'istinto, la pulsione della carne, poi anche quella lì si va e si deve vivere insieme e in nome dei figli e perdonarsi ogni giorno. E perdonarsi perché alcune volte il mangiare è scotto, altre volte non è buono, e perdonarsi perché si ha il carattere così e cosà. voi fate una vita di sequela cristiana di fronte alla quale io, vi dico la verità, mi inchino. E quando penso al grande annuncio della fedeltà matrimoniale di Gesù, dico veramente, ci vuole una grazia speciale per essere fedeli tutta la vita, ma bisogna anche imparare la misericordia. Quante volte dovete perdonarvi voi coniugi, e poi perdonare i figli, e poi a una certa età da figli perdonare i genitori, perché fino a 30 anni sono tutte belle le mamme del mondo, ma dopo 30 anni si vedono tutti i difetti e si ha voglia non più di dire che sono tutte belle. E allora la misericordia rinnovata, è un'impresa difficilissima, ma quello è il cristianesimo. Se non c'è quello, tutto il resto non sta in piedi. E vi ho detto l'aggettivo di Dio, misericordia. E capisco che a volte perdonare, si dice, ma quante volte t'ho già perdonato, non ce la faccio più. E invece rinnovare il perdono e dire sempre, se il Signore ha pazienza con me e continua a perdonarmi, chi sono io per non perdonare a mia moglie, ai miei figli o la moglie a mio marito? Questo è difficilissimo, ma è la vostra sequela cristiana, di fronte alla quale, credetemi, io mi inchino, perché conoscendo la vita, la difficoltà, il duro mestiere di vivere in famiglia, i problemi dei figli e oggi sovente anche la crisi economica in cui bisogna pensare a tirare avanti, voi fate una vita, credetemi, molto più a caro prezzo di noi monaci, ve lo dico con tutto il cuore. Ma perdonatevi, misericordia è l'unica maniera che l'amore si rinnova, altrimenti dopo un po', dobbiamo dirlo, l'amore è un incanto. Poi non arrivate al punto che a cena state insieme con la televisione accesa perché non avete più nulla da dirvi. Sovente proprio perché manca la misericordia e perdonarsi, allora non ci si separa perché ormai si è vecchi, cosa si fa? Si dice, si chiudono gli occhi, non vedo più, la moglie dice, faccio finta di niente di mio marito, il marito non faccio finta di niente di mia moglie, se ci troviamo insieme la televisione parla con noi, sto fuori il più possibile, magari poi con pie intenzioni, sempre in parrocchia tutti i giorni feriali la sera, pur di non vedere la moglie sempre a casa, no. Misericordia, misericordia, credetemi, il cristianesimo si gioca lì, tutto il resto viene di conseguenza.
Quando mesi fa il vescovo mi ha telefonato e mi ha detto, ma Enzo verrebbe il 25 di giugno, sarà troppo avanti, la gente sarà via, verrà, non verrà. E abbiamo detto, proviamo, perché non possiamo aspettare altri 3 anni e quindi... E allora penso che nessuno di noi abbia perso una sera della sua vita, anzi... ci ha dato tanti stimoli che non ci serviranno solo adesso ma anche in vista del giubileo. Quindi grazie Enzo, conosceva la nostra strada, se ti fermi ancora siamo contenti. Grazie a tutti e ricordo che c'è questo libro di cui ha parlato anche Enzo, c'è la parabola spiegata in tutta la sua completezza. Grazie e buona notte a tutti. Grazie, eccellenza.